Prossimo fratello Giuseppe, vorrei chiederti riguardo a un messaggio che abbiamo ricevuto da parte di un fratello su un video e lui ti chiede la tua opinione. Si tratta di un programma televisivo dove un pastore evangelico viene accusato che ha preso soldi dai fedeli e si è comprato un Range Rover e altre cose. Si dice che fa guarigioni a pagamento, che ha cercato di influenzare una giovane ragazza a non abortire e così via. Tu hai guardato questo video?
Sì.
E cosa ne pensi?
Cosa ne penso? C'è questa ragazza lì, canale 5, pomeriggio 5.
Sì.
Io non li seguo questi programmi, quindi non sono molto pratico. È una donna, una presentatrice che sembra un angelo, una fata, tutta bianca, bionda, tutta proprio di altissima classe, però sembra che come oppressa da uno spirito che a tutti i costi doveva dimostrare che questi qui erano santoni, che sono contro l'aborto, che si fanno pagare per fare le guarigioni, no? Anche tu l'hai visto, no?
Sì, per pregare per guarigioni, sì.
Sì, a tutti i costi praticamente si è presentata lì con una tonnellata di fango e continuava a tirarla a ripetizione,
sì,
contro questi pastori che sono evangelici, se non mi sbaglio.
Sì.
E che me, cioè uno che guardato visto la situazione, anche se in televisione i seguaci, diciamo il club di questa bionda erano lì a battere le mani qualunque cosa le dicesse, cioè che se in televisione alzano i cartelli applaudire, non
ah,
applaudire,
sì.
Sì, così fanno
tutto,
no?
Naturale, allora
tutto naturale. E la sola cosa naturale mi è sembrato invece i cristiani, questo pastore con la dolce moglie lì, che la moglie già sta perdendo la pazienza, penso che se non era cristiana gli avrebbe messo le mani addosso, la presentatrice, ma male che era cristiana.
Allora, per quelli,
insomma,
che
l'hanno accusata di ogni peccato sotto il cielo, che questo qui si approfitta contro l'aborto, quindi oggi è una bestemmia, uno che contro l'aborto si salve chi può.
Per quelli che non hanno visionato il video, allora tutte le accuse sono finite in fumo perché questo pastore ha chiamato dei testimoni e non si è difeso.
Cioè, la stessa gente che loro accusavano che lui si è approfittato.
Sì, quindi non si è difeso da solo.
Le virgolette, le vittime che lui avrebbe, si sarebbe appropriato dei soldi. Mm-hmm. Lui ha chiamato proprio questa gente e ha testimoniato che questa dolce bionda era bugiarda dalla A alla Z praticamente.
Sì. Quindi lo hanno accusato che ha preso soldi da una fedele della chiesa per comprarsi un Range Rover.
Sì.
E questa ragazza era presente nell'intervista e ha detto che non è vero niente. E lei stessa che in preghiera ha sentito dal Signore che deve regalare al pastore una macchina, un Range Rover. E lei è andata a comprare questa macchina e le ha regalata ai pastori. Quindi ha detto proprio perché sapeva che il pastore non avrebbe mai fatto questo gesto di comprarsi una macchina, lo ha comprata lei direttamente e le lo ha regalato.
Sì, ho capito.
Quindi è stata l'iniziativa della ragazza.
E invece queste bugie che circolano da parte della televisione, della presentatrice, è che lei ha preso i soldi da una assicurazione, gli ha dato i soldi, lui ha preso i soldi e si è comprato una macchina.
Mm-hmm.
Invece sono bugie, la verità è che lei gli ha regalato proprio una macchina.
Sì.
Costosa, una
sì.
Range Rover,
mm-hmm.
Va bene? E magari questa qui è gente che va in giro con la Lamborghini, questa è gente che va in giro con macchine costosissime, però se un pastore c'è una macchina buona, allora non può permettersi. Però la Range Rover, cioè, volevo dire io in mia vita non ho mai comprato una macchina nuova perché penso che è stupida, perché una macchina dopo un anno o due vale la metà del prezzo, è stupido comprare una macchina nuova che dopo due anni vale la metà.
Perde valore, sì.
Va bene. E ho avuto anche, per esempio, avevamo un pulmino Mercedes, ma era 20 anni.
Cioè,
costava meno di una Fiat usata. Cioè andava ancora, ciuf ciuf. Però preferisco sempre comprare marche buone, va bene? Però usate, capito?
Perché anche quando sono vecchie vanno bene ancora.
Sì, per esempio io qui guido una macchina giapponese che è costosissima, se nuova, ma l'ho comprata per 2 lire,
sì.
È vecchia, cioè, però, sì, però è meglio, ho imparato, è meglio comprare marche buone vecchie che non marche scadenti nuove, come quelle cinesi.
Sì.
Quindi questo pastore non è un imbroglione, non è vero quello che ho potuto discernere dal video. Poi lui ha chiamato anche le persone che questa qui ha detto, questa bionda diceva che lui si è approfittato di loro. E questo. Poi la testimone contro della Chiesa era una che ritratta di spalle alla penombra come una,
Sì.
sai, con le paure a farsi vedere. È troppo comodo accusare così, no? E
E poi con informazioni false.
informazioni false, cioè praticamente era. Sa, ogni chiesa c'ha il suo Giuda, insomma, cioè noi abbiamo avuto diversi anche noi. Quando escono, sai, Gesù fa miracoli col potere del diavolo, Gesù è l'amico dei pubblicani, Gesù opera col potere di Satana, cioè, l'hanno detto su di noi, lo dico. Quindi questi qui, noi certamente non apparteniamo a questa religione, noi, perché Dio non è né evangelico né cattolico né niente, Dio è al di sopra e basta. Però a me non mi interessa, guarda, accusassero anche il testimone di Geova con le bugie, io difenderei il testimone di Geova. Accusassero un ateo, avessero accusato questa bionda di Canale di Pomeriggio 5, io avrei difeso la presentatrice. Però il caso è che lei, dietro di tutti i suoi sorrisi di fata, cioè, ha spiriti strani, li vedi degli occhi, se spiriti a tutti i costi, voleva incastrare. Sono andati lì per crocifiggere una chiesa, invece l'hanno presa a pedate di dietro e l'hanno cacciati fuori, insomma.
Ma secondo te, Giuseppe, è giusto che questo pastore ha accettato un Range Rover o no?
Beh, innanzitutto c'è un equilibrio, no? Per esempio la Bibbia dice che Abramo era molto ricco, era ricchissimo, cioè non è che Dio controlla le ricchezze, basta che li usi per il Vangelo, va bene?
Ok.
Noi abbiamo una casa, abbiamo qualche
E non è la
veicolo,
nostra casa, è in affitto
in
qui.
affitto, certo, io non possiedo case, io non possiedo terreni, no? No, non ne
No,
voglio possedere, me le hanno offerte.
parlamelo di Abramo perché veramente non si applica.
Allora, meglio di me. No, e cioè, capito, non è che il Signore è contro le ricchezze usate per il Vangelo. E
Ok.
quando è il Vangelo prosperità che ti spogliano l'ultima lira perché Dio domani ti benedice, questo è falso. Però se ti serve una macchina, Dio te la dà. Il mio parere personale, magari mi sbaglio, ma io credo che la macchina, invece di comprare una macchina nuova, ne ho preso due o tre usate, ne ho preso una chiesa grande come la sua. Io comunque faccio quella qua, non ha fatto niente di male, accettate se è un regalo, no? Però io macchine nuove sono contrario, preferisco, sono troppo care queste macchine nuove, preferisco prenditela buona. Noi abbiamo qui una macchina giapponese, quattro ruote motrici, che qui serve nelle campagne serve, però è vecchia, costa meno di una macchina cinese, capito? Preferisco prendere un pulmino, che so, robusto, che è vecchio, però, perché quando la marca è buona, anche se è vecchia, vale la pena,
Sì.
capito? Quindi va bene, però dobbiamo stare attenti noi che siamo pastori a cosa, se prendiamo l'anello di diamante, l'orologio d'oro, il Rolex, ma non ti serve il Rolex, prendi un orologio di usato.
Comunque, tu dici che lui non ha sbagliato accettare questo regalo, considerando che non lo ha scelto lui. Non è stata la sua scelta andare a comprare un Range
Ma sicuramente l'ha scelto lui la marca, gli avrà detto cosa vuoi, una
Rover. Ah,
Topolino nel 500,
sì?
cosa vuoi, una Mercedes, una Ferrari, gli avrà detto beh dammi una fuoristrada che così almeno quando viene l'Anticristo scappiamo, non so cosa gli ha
Ok.
detto. Comunque sono affari suoi, nuova io sono un po' contrario, però ognuno, non è un peccato comprare una macchina nuova, non è, no, se ti serve, se, vabbè. Comunque la Bibbia e la parola dice di usare saggezza anche quando. Che tipo di regali accetti? Se uno mi regala, io una volta mi ricordo c'è stato uno a Roma che mi ha regalato un orologio che sembrava 100% d'oro.
Ah, sembrava, non era
Non
d'oro.
è d'oro. No, era, sai, quelli lì, cioè, orologi che non valgono niente, però dorato, mi ha fatto questo regalo. E mi ricordo che quant'è che l'aveva pagato? 20.000 lire, cioè niente. Cioè, meno, più basso di così non ce n'era, però sembrava. E allora io questo regalo l'ho tenuto lì mi pare 3 giorni. Poi sono andato a trovare, gli senti, non ti offendere, gli ho detto, ma io sono missionario. Gli ho detto proprio parole per parole: sono missionario, io non posso andare in giro con un orologio che sembra d'oro. Senti, io neanche posso offenderti e non accettare il tuo regalo. Questo lavorava in una orologeria. Senti. Per cortesia, fammi comprare un orologio, fammi uno sconto, me ne compro io quello che veramente ho bisogno. E lui, sono stato così umile, ho cercato, lui ha capito, ha detto, no, capisco perfettamente, questo è troppo appariscente. Così gli ho ridato il regalo, ho tirato fuori dei soldi e mi sono comprato un orologio che c'era la suoneria con la sveglia che mi serviva. È tutto a posto, perché proprio l'ho rifiutato. Poi mi sono contrario. Voi mi conoscete, cioè io non vado in giro con anelli, braccialetti.
No.
Avete visto mai me?
No.
Quanti anelli ho?
Uno.
Sì, quello di matrimonio. Con
matrimonio. Anche questo, cioè, io avrei fatto anche meno. il vero anello, quello spirituale. Comunque, sì, un anello. E guarda, qui c'è un orologio, questo qui, guarda, eccolo qui, è sempre, ogni settimana va 5 minuti indietro. Davanti, a volte Angela mi sgrida, mi dice, ma il programma è già cominciato, tu sei ancora in giro. Ma come, c'è 5 minuti? No, il tuo orologio. Comunque bisogna usare saggezza. Guarda, c'è una scrittura, Timoteo 2,8, che parla di come deve comportarsi il vescovo o il pastore.
Timoteo 2.
Cos'è tuo Timoteo? No, vai da Tito, scusa.
Ok.
Scusa, sono confuso. Tito 2,8 e Primo Pietro 2.
Tito 2,8. Linguaggio sano, irreprensibile, perché l'avversario resti confuso, non avendo nulla di male da dire contro di noi.
Capisci? Cioè il diavolo non deve poter dire niente contro di noi, quindi andare in giro con un orologio Rolex. Infatti, vedo che nel video lì parlavano di un Rolex, parlavano. Per l'amor di Dio, non mi regalate, fratelli, non mi mandate un Rolex. Guarda, vi prometto.
Ma lo vendiamo, Giuseppe.
Ecco, non vi offendete, ma appena arrivo io lo vendo.
Okay.
Fratello Giuseppe con un Rolex, ma come faccio di un Rolex? Dov'è che eravamo?
Tito 2,8, ho appena letto.
Appena letto. Guarda, Primo Pietro 2, ce l'hai, 11 e 12, e poi anche Colossesi 4.
Allora, Tito 2,8 come si applica, scusa?
Si applica che l'avversario resti confuso, dice, non avendo nulla di male da dire contro di noi. Quindi se tu ti vuoi comprare Range Rover, cioè, ti diranno che tu sei un sanguisuga, un imbroglione, che tu fai pagare, vai in giro a guarire gli ammalati, però ti fai pagare una Range Rover. Comprati una Topolina, comprati, come ho fatto io, macchina ultra vecchia, abbiamo qui. Va bene? Certo, devi farti amici con dei meccanici, è logico.
Ah, sì.
Certo. Va bene? Primo Pietro 2, 11 e 12.
Ma in Tito 2, 8 dice...
Ancora con Tito 2, 8.
Dice, non avendo nulla di male da dire contro di noi, ma questo non succederà mai. Il diavolo sempre dirà qualcosa di male contro di
D'accordo,
noi.
D'accordo, ma
non
tu non devi andare in giro, con un Rolex di oro.
No, però non potrai mai accontentare il mondo per fargli parlare bene di te.
Parlerà sempre male di te, però tu non dagli occasione.
Ah, ok.
D'accordo? Non andare con la moglie di un'altra, non andare con il polvere
certo.
di un altro.
Cioè non provocare questi problemi.
Non provocare. Okay. Non andare in giro con un braccialetto d'oro.
Ok, ok.
Che io di oro addosso c'ho solamente l'anellino, qua neanche una collanina, niente, la croce al collo, niente. Non voglio la croce nel cuore, va bene?
Amen.
Ok, io mi ricordo quando sono tornato dall'India ero nei guai a tornare, perché quando sono andato ho venduto tutto, quando sono tornato ho dovuto vendermi, appunto avevo la collanina d'oro, l'ho venduta per il biglietto di ritorno dall'India. Quindi se una cosa buona è la collanina, che la vendi quando hai bisogno. Se, Primo Pietro 2, 11 e 12.
Primo Pietro 2, 11 e 12. Carissimi, io vi esorto come stranieri e pellegrini ad astenervi dalle carni concupiscenze che danno l'assalto contro l'anima. Primo Pietro 2, 11 e 12.
Ho capito. Allora, guarda, continua a leggere.
12. Avendo una buona condotta fra i pagani, affinché laddove sparlano di voi, chiamandovi malfattori, osservino le vostre opere buone e diano gloria a Dio nel giorno in cui li visiterà.
Alleluia! Amen. Anche Colossesi 4, questa scrittura è bella, no? Dice,
sì,
avendo
sì,
una
sì,
condotta
sì.
buona fra i pagani, così che dove vi sparlano di voi, chiamandovi malfattori, come sto pastore che lui... Supposamente lui si faceva pagare per guarire. E io dico: se è impossibile, come si fa a pagare? Se è un pastore vero, sarà magari di prosperità, e beh, Dio lo aiuti su quello. Però non mi risulta che siamo a pagare per essere guariti.
No,
a meno
no,
che
no.
proprio in una chiesa finta. Infatti non era così la storia. Quindi osservando le vostre buone opere, diano la gloria a Dio. Cioè vuol dire, attenzione a quello che fai, non dare adito al diavolo di dire, guarda qua e là. Anche quando la Chiesa giustamente raccoglie le decime. Attenzione, deve essere, secondo me, deve essere volontario come facciamo noi. Mai, cioè, so di Chiesa che se non paghi la decima non può entrare in Chiesa.
Già siamo promessi di essere perseguitati per Cristo, per evangelizzare. Non dobbiamo essere perseguitati anche per che abbiamo un Range Rover, diamo un esempio non buono agli altri. Non diamo opportunità per una oltre persecuzione che non è necessaria.
Colossesi 4:5 e anche 1 Timoteo 3.
Colossesi 4:5. Comportatevi con saggezza verso quelli di fuori, recuperando il tempo.
Va bene, saggezza verso quelli di fuori. Attenzione, essere saggi perché ha detto Gesù, vi mando come pecore in mezzo ai lupi.
Sì.
Quindi bisogna saggezza. Se tu sei una pecora e sei circondata da lupi della televisione, eccetera. E tra l'altro Canale 5 di Berlusconi, che sappia io, Berlusconi è uno che insomma è un po' adoratore di balle, materialismo, però non è uno, anzi Berlusconi è quello che ha lottato contro gli anticristi di Bruxelles che volevano togliere le croci dalle scuole italiane. Ha detto Berlusconi, dice no, le croci le lasciamo. E come e mi è diventato simpatico questo Paperon dei Paperoni, capito? Allora, dove sei lì? Ti ho dato una scrittura.
Hai detto Primo Timoteo?
Sì, vai al capitolo 3, 1 al 7, vai, e magari ci fermiamo lì, guarda.
Primo Timoteo 3, 1 al 7.
Sì.
Certa è questa affermazione, se uno aspira all'incarico di vescovo, desidera un'attività lodevole.
Quindi se tu vuoi essere pastore di una chiesa, sì, lodevole, ma attenzione, c'è una strada diritta, stretta e angusta. Non è che il pastore di chiesa può fare quello che gli pare. Io mi sveglierei la mattina, adesso vado in vacanza a Viareggio. Vado a Cesenatico, così a bere una bella Coca-Cola ghiacciata, ma ci mancherebbe altro. Non riesco. Tante volte sono tentato nella carne di fare cose, prendermi una vacanza. Come faccio? Ogni settimana c'ho i bambini qua che aspettano il biberon, capito? Aspettano, sono come, devo essere come una chioccia che ha mangiato da settimane. Io non posso più gestire la mia vita come una volta, capito? Sono prigioniero della volontà di Dio. Quindi vuoi fare il pastore, bravo, lodevole, ma attenzione, come ha diritto, capito? Non posso andare in ristorante e comprare una bottiglia di vino Bardolino, non so, a 10 euro la bottiglia, no, io non posso permettermi.
Se un bicchiere neanche di... io permetto.
Neanche tu mi permetti.
No.
Cioè anche Gesù beveva un bicchiere di vino, va bene, ma per esempio io non bevo mai, mai, mai prima di guidare la macchina.
Sì.
Avete visto mai bere
no,
vino?
No,
prima?
No.
No.
Si guida?
No. È un'altra cosa visto.
E poi se bevi che sia un bicchiere, che no, che scoli sì, una bottiglia,
sì,
dico.
Sì, sì. È un'altra cosa, visto che sempre chiedi a Deborah, va bene che bevo un pochino.
No, ma io c'ho una moglie dolce, mi dice di sì, lei, perché
sei
dice,
un buon esempio.
No, lei dice, cioè, l'immagine del marito che beve e maltratta la moglie, per me è l'immagine del diavolo. Assolutamente, la moglie deve essere sempre la regina della casa, capito? Anche se non lo è, la fai diventare col tuo amore, giusto?
Amen.
Va bene, amen. Comunque non è che sono quel marito perfetto, c'è strada da fare anch'io, per l'amor di Dio. Dove eravamo qua?
Primo Timoteo 3, verso 2.
Verso 2? Allora vuoi andare avanti al 3?
Bisogna dunque che il vescovo sia irreprensibile, marito di una sola moglie, sobrio, prudente, dignitoso, ospitale, capace di insegnare. Non dedito al vino, né violento, ma sia mite, non litigioso, non attaccato al denaro.
Ed qui io mi stacco dal Vangelo di prosperità.
Sì.
Loro dicono, io non amo il denaro, solo lo accumulo. E no, caro, se tu lo accumuli, lo ami anche il denaro. Quindi il denaro è uno strumento come, che so io, a toolbox, attrezzi, una pinza, un martello, un cacciavite, basta. Il denaro è un po' come il vino, un po' va bene, un bicchiere quando mangi, aiuta anche la digestione, ha detto anche Paolo nella Bibbia. Ma attenzione, non vuol dire bottiglione.
Mm-hmm.
E il denaro è lo stesso, il denaro serve se viene usato per il Signore, per la sua gloria. Ma non attaccarti, come ha detto l'indiano, cosa ha detto l'indiano sul denaro? all'uomo bianco. Uomo bianco, ricorda, dopo che aveva tradito l'ultimo amico, inquinato l'ultimo fiume, spezzato l'ultimo trattato, uomo bianco, ricordati, non potrai mangiare il denaro, gli ha detto il capo indiano. D'accordo? Sì. Io lo dico, voglio dire a Vangelo Prosperità, ragazzi, per cortesia, volete lasciare perdere la carta moneta e passare alla carta biblica? Salta al 7.
Bisogna inoltre che abbia una buona testimonianza da quelli di fuori, perché non cada in discredito e nel laccio del diavolo.
Va bene, sempre di nuovo, sono scritture che dico voi, questi fratelli di questa chiesa evangelici saranno pentecostali, carismatici, fanno guarigione, saranno quelli. Io direi, state attenti che voi siete pecore in mezzo ai lupi. Mm-hmm. Cioè, sapete, io non sono né protestante né cattolico, io sono cristiano e basta. Perché Dio ama tutti, va bene? Però quando sgarano questi filo cattolici, sbagliano. Perché questi sicuramente hanno la benedizione del vescovo locale, queste linguacce. Però quando sbagliano evangelici, è lo stesso. Dio non è, non appartiene al partito politico evangelico o alla... partito al movimento politico cattolico. No, Dio è al di sopra, c'è il bastone per i cattolici, un bastone per i protestanti e un bastone per me, capito? Mm. La sua spada è due tagli, uno per i nemici e l'altro che indovina per chi?
per noi.
Va bene?
Sì. Secondo questa scrittura che abbiamo letto, significa che l'errore di questo pastore è stato che non è stato di buona testimonianza verso quelli di fuori.
Sì,
ed è per questo che è stato attaccato.
Sì, non ho visto grandi errori, tranne che questa macchina nuova fiammante, no?
Allora, il fatto che ha accettato questo regalo non è stato molto saggio?
Niente di male accettarlo. Se lo usi per il Signore.
Allora, va bene che l'ha accettato?
Sì, io umilmente suggerirei a questo fratello, che mi sembra un pastore sincero, la moglie simpatica, una bella coppia sono, la chiesa simpatica, lì che battono le mani al pastore, lo sostengono. Mi sembra una chiesa vera, appunto perché è una chiesa vera che fa guarigioni, che predica il Vangelo e le chiese morte gli danno fastidio, capito? Mm-hmm. Capito? E quindi la tua domanda era?
Che sia stato bene che ha accettato il Range Rover?
Sì, però io al suo posto le avrei detto, per cortesia, dammela usata, invece di spendere, mi pare, cos'è, 60.000 euro, per cortesia, dammela usata, 10.000 magari, e il resto 40.000 lo usiamo per l'evangelizzazione. Oppure, guardi, ci serve un trattore, ci serve un pulmino per trasportare i fratelli, ci serve gli altoparlanti, ci serve il microfono, ci serve un furgone di trasporto per trasportare cosa?
Le pecorelle?
No, le panche della chiesa e trasportarle fuori.
Oh.
Capito? Comprare un fiammifero anche. Capito? Così finisce. E un bicchierino di benzina sufficiente per le panche di chiesa, capito? Poi l'edificio, attaccare fuori luogo di riunione per chiunque, protestanti, cattolici, chiunque bisogna posto venire a lodare, per lodare il Signore, compresi i musulmani che si convertono.
Amen. Una cosa, Giuseppe, perché qualcuno che guarda questo programma televisivo, ciò che colpisce
programma
di più,
televisivo.
Ok. Ciò che colpisce di più non è il fatto che questo pastore ha accettato il Range Rover, perché poi tutto è spiegato, la verità viene alla luce. Però ciò che colpisce di più, almeno a me, è il modo come i media hanno distorto la realtà. E anche se i testimoni del pastore hanno spiegato come stanno le cose, la presentatrice non accetta facilmente la verità e deve distorcere le cose. E questo video che abbiamo visto è sparito da YouTube, non esiste più, l'hanno cancellato e l'unica cosa che
apparso
su YouTube collegato a questo evento è solo un video breve di 4 minuti che dice: il pastore ha offeso la presentatrice, come si è permesso, lei così dolce, educata, e lui lo ha offesa dicendo che è ignorante.
Veramente l'ha detto lei che era ignorante, ha detto io sono ignorante di queste cose.
In realtà è lei che l'ha detto.
E io da parte mia posso solo sottolineare.
In realtà il pastore tutta l'intervista è stata molto dolce e umile.
Infatti io ho detto, caspita, come tranquillo è sto pastore.
Sì, molto calmo.
Io già sarei, non so, io sono rimasto così calmo. Comunque, io non sono fatto per le pubbliche relazioni. Ho la molto da imparare dalla calma di questo pastore. Tranquillo, fratello Giuseppe.
La cosa che colpisce è come i media cambiano la verità e presentano ciò che loro vogliono.
È logico, è
logico. E questo può succedere a chiunque.
Per capire i media come manipolano le cose, devi vedere come i media di Hitler e di Mussolini funzionavano. cioè il bianco diventava buio e il buio diventava luce. Va bene, comunque Dio benedica questo pastore, gli dia saggezza. Secondo me se lì stanno facendo guarigioni così, mi auguro che venga a evangelizzare anche, non lo so questo. E comunque che lui sia evangelico, che sia quello che è, Giovanni 10,16, mi dà quella scrittura d'ora.
Ok.
Giovanni 10,16.
Giovanni 10,16.
16, sì, grazie.
Ho anche altre pecore che non sono di questo ovile. Anche quelle devo raccogliere ed esse ascolteranno la mia voce. E vi sarà un solo gregge e un solo pastore.
Ecco, qualcuno lo vada a dire al Papa e ai Gesuiti, che in cielo, quando lui è in cielo, dice, dov'è la mia, il Vaticano? Qua il Vaticano, guarda, è fuori di qua. Dov'è la Chiesa Evangelica? Qui la Chiesa Evangelica non c'è nessuno. Cioè, c'è il corpo di Cristo, va bene? Smettiamo queste cretinate che è la Chiesa Cattolica e Protestante. Aspettiamola, facciamo come Gesù, no? Il corpo di Cristo. E come dici tu, che può capitare, come dici Angela, a qualunque cristiano può essere perseguitato. In effetti, in ogni nazione il nemico cerca di perseguitare oggi i cristiani, di limitarli, di criticarli in un modo o nell'altro, direttamente o indirettamente. Cioè la televisione li attacca direttamente, questa chiesa. Mm-hmm. La gerarchia vaticana li attacca indirettamente, servendosi dei burattini televisivi, capito? E quindi, diciamo, queste persecuzioni comprendono l'Italia, ogni paese che vai, strategie sataniche che trovi, ok? Quindi l'Italia, ovviamente il potere cattolico cerca di perseguitare gli evangelici, i protestanti, è logico. Ieri li uccidevano, li bruciavano, li mettevano sulla ruota, oggi attraverso la televisione. Quindi questa povera televisione, questa povera questa dolce presentatrice bionda, non capisce assolutamente niente di Bibbia, poveraccia. Lei, come mi pare, che dice, invece di regalargli la Land Rover, perché gli ha regalato un rosario? Ma stai parlando con un pentecostale, stai parlando con un evangelico, cioè come si vada, non so, in una chiesa cattolica a dire adesso voglio regalare il libro di Martin Lutero al prete, e quello te lo tira dietro, no? Ma dica che questa povera presentatrice non... Comunque guarda, andiamo a Giovanni 15, 18 al 21, guarda. Questo spiega, la spiegazione di questo programma televisivo è in Giovanni 15, 18 al 21. Vai, sì. Per cortesia, nel nome di Gesù Cristo, amen, prima che amen. Ci scaldiamo troppo.
Se il mondo vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe quello che è suo. Poiché non siete del mondo, ma io ho scelto voi in mezzo al mondo, perciò il mondo vi odia. Ricordatevi della parola che vi ho detta: il servo non è più grande del suo signore. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Ma tutto questo ve lo faranno a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato.
Amen. No, vedi questa dolce bionda lì, non conosce Gesù, cosa vuoi, poveraccio, cosa vuoi che si arrampicava sui vetri? Dice... Gli fa, perché gli ha regalato la macchina? Gli fa, Gesù me l'ha mostrato. Gesù ti ha parlato? Beh, sì, ti ha parlato. E come che ti parla? A me non mi parla, questo l'abbiamo capito. E poi il pastore gli fa, mi pare che lei va a Medjugorje. Sì, sì, vado a Medjugorje, la Madonna, sì, io ci vado. Poveri ciechi, guide di ciechi. C'è il Papa che ha predicato contro Međugorje, questo ci va ancora, ma insomma, volete decidervi?
Da quale parte
siete?
Siete
međugorjani o cosa sia o no? Quindi, guarda, in conclusione vorrei concludere, guarda, in Italia i cattolici perseguono gli evangelici. Eravamo in Polonia 3 anni e mezzo, Dora, tu,
sì.
Tu Angela non c'eri in Polonia,
no,
non parli polacco.
No,
invece
niente.
Lei, Gin Dobre,
Dovizenia... sì, è più o meno tutto quello.
Ma
perché
tu mi traducevi a me in Polonia. Io in polacco non ho neanche imparato a dire non parlo polacco. Ce lo capivano subito, però c'è il fatto che i giovani parlano inglese, capito?
Sì.
E allora anche gli
sì.
asinotti come
sì,
me
molto
erano
bene.
Salvi, capito? Poi c'è, capito, Dora, traduttrice. Allora, in Polonia è una nazione cattolica al massimo, forse la numero uno in tutta Europa.
Mm-hmm.
Va bene. In Italia, ma neanche al Vaticano, si sognano un cattolicesimo come in Polonia. Va bene. Infatti, i poveracci del Vaticano stanno aprendo le porte agli islamici. In Polonia dice, no, ve li tenete voi.
Mm-hmm.
Ciao. Bravissimi, Dio li benedica, cattolici o evangelici che siano, sono cattolici. Ora, quando ero in Polonia 3 anni e mezzo, ti ricordi, Dora?
Sì.
Che succedeva sulle persecuzioni in Polonia tutti i giorni? L'ultimo anno, cioè dopo 2 anni e mezzo di evangelizzazione meravigliosa, mi pare gli ultimi 6 mesi è stato? Gli ultimi 6 mesi, gli 7-8 mesi circa?
Più o meno, sì.
Cosa succedeva ogni giorno in Polonia, Dora?
Facevano dei programmi, mi pare, in radio e anche televisione, mm-hmm, contro qualsiasi cosa che non era cattolica. Erano 7.
Quanto spesso?
Ogni giorno.
Tutti i giorni c'era un programma come questa bionda qui di pomeriggio, di cattivo pomeriggio 5 lì. tutti i giorni c'era un programma contro le 7. Chi erano le 7? Pentecostali, battisti,
qualsiasi cosa che non era
evangelici,
cattolica.
Protestanti, compresi noi, no? Che diciamo, guarda che noi siamo né protestanti, neanche cattolici, però certamente non protestanti, siamo cristiani, ma non gliene frega niente a loro. Tu non sei cattolico, niente. Ciao.
Se mi ricordo, andavamo sulle strade con i volantini e pecorelle, pecorellissime, prendevano il volantino però mi chiedevano, scusa, ma questa è una cosa cattolica? In altre parole, se è cattolica lo voglio, se no.
Se non dicevi sì, se ne andavano?
Sì.
Capito? Sì. A volte gli ho dato, fermava una persona e gli dava un volantino cristiano, prendeva il volantino, appena leggeva Gesù, fa 7 e scappavano.
Sì.
E buonanotte.
Sì, sì, sì.
Infatti abbiamo impacchettato i bagagli e siamo usciti dalla Polonia. Ho detto, qui l'erba verde è finita, qua devi essere cattolico se vuoi. Infatti ci siamo salvati in Polonia perché facciamo programmi teatro nelle chiese.
L'ultimo anno? Ah, no.
Nelle chiese cattoliche.
Nelle chiese cattoliche.
E
sì.
Siamo andati in una chiesa cattolica dove c'era un centro contro le 7.
Sì, il centro contro le 7.
Contro qualsiasi cosa che non era cattolica.
Sì. Siamo andati lì, abbiamo parlato il cattolicese con i cattolici e ci hanno ricevuto.
Sì.
E infatti erano lì che criticavano le 7 mattina e la sera, noi lì sotto i baffi a sorridere. Sì, sì, Quindi ci siamo intrufolati come le spie di Gerico, leggere Giosuè capitolo 2. Capito?
È tutto perché parliamo, come ha detto Paolo, in 1 Corinzi 9, il linguaggio loro, simple.
Sì, sì, tutto perché 1 Corinzi 9, 20 dice diventare uno con i cattolici, con i protestanti, con i greci. Però ci siamo salvati in Polonia per il nostro teatrino. Facciamo teatrino nelle scuole, nelle chiese, che lo facciamo ancora, tra l'altro. Cerca delle foto lì che le mettiamo sulla radio, qualche foto di programmi in Polonia, se trovi qualcosa.
Ho proprio cercato l'altro giorno, non l'ho trovato. Sono tantissimi anni,
okay.
Sono 20 anni da quando siamo stati lì.
Sì, 20 anni, però andava, 20 anni, così era 1990?
96, 97, 98.
Quindi,
più o meno. Sei,
quindi 20 anni, ragazzi. Uai, ma stiamo invecchiando qui.
Sì.
Dora, sei ancora giovane, arzilla.
Grazie Gesù.
Dora, 20 anni dopo, stesso sorriso.
Grazie Gesù.
Gloria a Dio. Andiamo, dobbiamo chiudere, ragazzi, questo messaggio. Ah, grazie Signore. Dicevo, allora, i cattolici perseguono gli evangelici dove? In Italia, in Polonia e gli altri posti dove possono. Invece nei paesi del nord Europa è il contrario. Il diavolo usa gli evangelici luterani, di solito luterani, per perseguitare chi? I cattolici. I cattolici che sono attivi, che evangelizzano, che non è che sono troppi, non è che sono tantissimi. E persino i luterani della Scandinavia, perseguitano i protestanti stessi che evangelizzano nelle strade, e sui giornali ultimamente. Capito? I luterani che sono praticamente... sono chiese, le chiamano proprio così, le chiese statali le chiamano. In Danimarca le chiamano state church, sono chiamate. Cioè in italiano c'è dice chiesa statale, che in Italia non suonerebbe bene. Allora le chiamano le chiese statali. Praticamente lì le chiese sono, diciamo, organi dello Stato. Lui sono lì, io vorrei sposarmi, io uomo vuoi sposare con un altro uomo, pronto, il timbro. Io vorrei sposarmi con un cane, quelli forse non ci sono arrivati. Ci arriveranno presto, dalla maniera che stanno andando. Cioè, in poche parole, il diavolo usa i cattolici a perseguitare gli evangelici a perseguitare i cattolici, d'accordo? Il paese che vai, imbroglio che trovi, inganno che trovi, persecuzione che trovi. Cioè, più ci avviciniamo al tempo della fine, più la persecuzione aumenterà, fratelli. E allora che facciamo? Dobbiamo difendere Cristo e il cristianesimo.
Non la nostra propria chiesa?
Non la nostra propria chiesa. Infatti, come tutti conoscono la nostra missione, tutti conoscete il vostro messaggio, noi non sprechiamo tempo a difendere neanche Radio Blast, neanche la nostra Chiesa dello Spirito, non ci dai tempo a sprecare. Tanto le capre rimarranno capre, non ci interessa la verità. Le pecore non gli interessano le accuse. Mm-hmm. Le pecorelle non crederanno alle bugie su internet, le accuse. Le capre non crederanno se noi ci difendiamo. E allora ognuno vada per la sua strada. Arrivederci, tanto amore per le capre, per la loro strada, a sinistra, le capre nella Bibbia, Matteo 25, sono a sinistra di Gesù, le pecore a destra. Ricordiamoci però, quando un fratello è perseguitato, come questi due fratelli evangelici lì, e questa coppia, che secondo me sta facendo un buon lavoro, ora non li conoscono, non mi scrivete, no, loro sono prosperità, e saranno prosperità, s'arrangiano, insomma, è il problema loro, però per quella mezz'oretta che ho visto io nel video, a me mi sembrano cristiani sinceri, dolci, c'ho qualche problema invece sulla bionda lì, quella lì è tipo un po' strana, c'ha spiriti di tutti i colori.
Perché il pastore è stato educato, amorevole, calmo, lo ha benedetta e per questo sembra che si abbia un spirito di Dio.
Sì, lui l'ha anche
e forse non è perfetto, anche lui fa i suoi sbagli, forse come hai detto Evangelo di prosperità va bene, però ha un spirito da Dio.
Ma guarda, quella bionda ha passato mezz'ora a maledirli, mm-hmm. Se non maledirli almeno dire male, maledire sì. Dire male, sì, sì, non è sì. Che c'è una grande differenza. E lui alla fine l'ha benedetta. Mm-hmm. Cioè chi è la capra e chi sono le pecore, giudicate voi. Quindi anche se dottrinalmente bisogna avere differenze con questa chiesa, non lo so, non la conosco, non posso giudicarla, tranne quella mezz'oretta che ho visto,
sì.
Però noi dobbiamo difendere, siamo chiamati a difendere i valori cristiani, cristiani generali, mondiali, non di una particolare chiesa, a meno che la chiesa non sia falsa e non cristiana. Noi dobbiamo difendere Cristo.
Amen.
Voglio concludere, guarda, una scrittura. Andiamo
allora,
a Efesini 2.
Allora sta dicendo di difendere il cristianesimo, anche se si tratta di un fratello che non è
parte della nostra
chiesa, sì, e forse non lo conosci così bene,
sì.
Non sei sicuro se è veramente peccatore, perfetto o no. Lui farà i suoi sbagli, però davanti a Dio noi diffondiamo i valori cristiani, difendiamo Cristo.
Certo.
Perché abbiamo visto un esempio chiaro in questo video come i media e anche i testimoni che sono stati parte di quella chiesa hanno completamente cambiato la realtà e non puoi credere a queste esagerazioni, queste testimonianze tra virgolette, sono tante bugie.
Ma bugie, cioè, testimoni, una testimonianza di uno che si nasconde la faccia al buio, una tele, sembrava un brigante, un criminale, di nascosto, che accusa persone che si presentano davanti a tutta la chiesa, davanti a tutti, a dire quello che credono. Cioè questo è il modo di operare degli imbroglioni, dei bugiardi,
sì,
dei
sì,
falsari.
Sì,
così
sì.
Hanno accusato Gesù, dei testimoni che hanno detto che vuole buttare giù il Tempio anche senza bulldozer, lo vuole distruggere e riedificare in 3 giorni, allora crucifiggiamolo. Cioè, esattamente lo stesso spirito, ma dietro a questa elegante bionda ci sono i farisei, ci sono quei mostruosi religiosi della gerarchia religiosa che sono lì notte e giorno, magari mezzo pedofili che possono essere alcuni di loro, sono lì a malignare perché sono protestanti, ma e non solo... No, non sono protestanti ecumenici che vanno in giro insieme ai gay per le strade, no, sono protestanti che non credono nei gay. Questi qui allora bisogna incastrarli, facciamogli le scarpe, crocifiggiamoli. Ma guarda, se ho mai visto un programma fariseo questo, ma vi assicuro che ne verranno degli altri, arriveranno
sì.
Degli altri, e quindi fratelli, usare saggezza, anche questi fratelli qui con la Land Rover. Fratelli, vendetevi quell'edificio che non serve a niente e organizzate chiese come nelle catacombe cristiane, perché stiamo tornando alle catacombe spirituali ovviamente, stiamo tornando al periodo che dovete riunirvi nelle case. Questi imbroglioni televisivi non sarebbero venuti a casa vostra in questo, non devono neanche sapere dove vi riunite, perché vedi, esce un Giuda, esce dal esce da una chiesa e va a fare un'intervista a televisione di spalle perché si vergogna a farsi vedere in faccia, mm-hmm. va bene? E può sbrodolare tutte le bugie del mondo. E questi infinocchiati, imbrogliati, anche conosciuti come presentatrici della televisione, con tutta la gerarchia dei farisei dietro, ci credono. Ma poi non sono neanche troppo furbi, no? Ma prima dovevate andare a controllare se le cose stavano così. Invece no, fanno dal vivo, in diretta. Si sono, come si dice in inglese, si sono sparati sul piede. Si sono, in italiano, si sono tirati la zappa sui piedi. They shoot themselves on the foot. Va bene? Si sono sparati sul piede questi poveracci. Va bene, ma sai, il diavolo fa le pentole, ma non le coperchi, questi qui i coperchi col binocolo. Okay, Efesini 2, vada, comincia dal 13 per cortesia, andiamo fino al 21 magari.
Efesini 2, 13.
Sì, questo cosa parla questa scrittura? Parla che dobbiamo alzarci al di sopra delle staccionate, delle barricate, delle trincee. La trincea cattolica con i binocoli e i fucili puntati, dall'altra parte la trincea protestante, altri fucili. Abbandonate queste trincee stupide, cretine, non servono a niente. Uscire dalle trincee, per cortesia, uscire dalle trincee. Fate un armistizio di Natale.
Amen.
Abbiamo parlato di quell'armistizio di Natale.
Sì, sì, bellissimo messaggio quello.
Armistizio di Natale, sì. Quando... dalle trincee naziste e francesi sono usciti, sono stretti la mano e hanno celebrato il Natale insieme.
Hanno fermato il fuoco, sì.
Poi quando la gerarchia ha ripreso il potere, ha preso il controllo, dopo un po' hanno cominciato, quando uscivano per fare la stringere la mano, gli sparavano, li uccidevano.
Ai, ai, ai.
E questa è la gerarchia. Va bene, questi fratelli qui evangelici magari vorrebbero stringere la mano ai cattolici. No, loro preferiscono piazzare il mitragliatore televisione e vanno lì e gli sparano a bruciapelo o per meglio dire cercano di crocifiggere come hanno crocifisso Gesù. Mm-hmm. Quindi io difendo questi evangelici come difendo i cattolici nei paesi nordici, in Danimarca, in Svezia, che i cattolici sono visti come mostri, come eretici, idolatri che adorano le statue. Alla notte i cattolici vanno a dormire abbracciati alla statua della Madonna a letto. E così la pensano lì in Scandinavia. E non è così la storia. Sono cattolici che invece hanno letto la sera e pensano a Gesù.
Amen.
Va bene? Quindi difendo questi evangelici come che difenderei allo stesso modo i cattolici. Quindi per cortesia, farisei cattolici e farisei evangelici, smettete di essere farisei, uscite dalle vostre stupide trincee, incontratevi nella terra di nessuno, stringetevi la mano. Efesini 2,13.
Ma ora in Cristo Gesù, voi che allora eravate lontani, siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo.
Alleluia!
Amen.
Voi che eravate lontani, terra protestante di là, terra cattolica di qua, svegliarsi che viene l'anticristo e vedrete adesso qual è il vero nemico.
14. Lui infatti è la nostra pace.
Chi è lui?
Gesù.
Gesù.
Lui che dei due popoli ne ha fatto uno solo e ha abbattuto il muro di separazione, abolendo nel suo corpo terreno la causa dell'inimicizia.
Va bene? Le nostre differenze, le stupide differenze cattoliche con le stupide differenze evangeliche sono morte sotto tre chiodi, inchiodate. 16.
E per riconciliarli tutti e due con Dio in un corpo unico, mediante la sua croce, sulla quale fece morire la loro inimicizia.
E qui ancora i farisei dicono, no, docente, noi siamo la Chiesa cattolica, evangelica. Noi non siamo una chiesa, siamo la chiesa. Al di fuori di noi non c'è salvezza. Imbroglioni e falsari e bugiardi. Queste pareti di Gesù, i chiodi l'hanno smantellata questa parete, d'accordo? La cortina del Tempio, quando Gesù sulla croce che è morto, si è aperta la cortina e lo Spirito Santo è uscito e tutti potevano vedere adesso l'arca. Non era più al buio, era alla luce. Cosa vuol dire? Che tutti possono avvicinarsi all'arca. poi i farisei l'hanno ricucita, l'hanno nascosta di nuovo. Naturalmente, logico, lascialo fare ai farisei, quelli in quel caso erano i farisei giudei. Lo spirito è uscito dall'arca, va bene, è andato in cielo, è andato con, era Gesù. Quando hanno ucciso Gesù che è morto sulla croce, lo Spirito Santo che non poteva morire se n'è andato. Non mi volete, lui è un gentiluomo, non mi volete, me ne vado. Però prima ha bruciato, ha tagliato la cortina che era spesso una cosa di 20 centimetri, 10-20 centimetri, una cosa incredibile. Ha tagliato dall'alto al basso, 5 metri d'altezza per mostrare che non è un uomo dal basso, ma dall'alto 5 metri, un angelo. La spada dello Spirito ha tagliato la cortina. Spirito Santo esce, perché? Perché se non mi volete che mi crocifiggete, io me ne vado. 40 anni dopo, siamo a 70 dopo Cristo, arrivano i Romani e le fanno polpette, come ha detto Gesù in Luca 19. Gerusalemme, Gerusalemme, che sempre uccidi i tuoi profeti, ecco, vengono i giorni che i tuoi nemici scaveranno delle trincee e vi seppelliranno dentro voi con i vostri figli. Perché non avete conosciuto il tempo della vostra visitazione. Matteo 23 alla fine aggiunge, Gesù dice, e non mi vedrete più fin quando non avrete detto e non direte benedetto colui che viene in nome del Signore. Salta per cortesia al 19.
Così dunque non siete più né stranieri né ospiti, ma concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio.
Se ci volete essere, se volete fare già... andare avanti a giocare con i birilli e fare i giochi cattolici e religiosi e protestanti, andate avanti, state perdendo tempo, state sprecando la vostra vita. Avanti, andiamo a Gesù, avanti con Gesù.
Amen.
20.
Siete stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti.
Allora?
Essendo che... Cristo Gesù stesso la pietra angolare.
Non è Pietro, Cefa, Simone la pietra. Sveglia al Vaticano con la vostra croce all'incontrario. La pietra sono gli apostoli, non l'apostolo Pietro. Gli apostoli, plurale sul dizionario. Dei profeti, plurale. Va bene? Essendo Cristo...
Gesù,
la pietra angolare.
E
Pietro è un sassolino che è pronto a rinnegare Gesù. Chi è Pietro? Chi è Paolo? Chi sono io? Chi è Apollo? Siamo nessuno. Siamo sassolini sopra la pietra angolare. Svegliarsi al Vaticano, per cortesia, svegliatevi. Date quattro calcioni che pedofili che avete, cacciateli per strada. Che si convertono, si pentono, così che evitano l'inferno nel nome di Gesù Cristo.
Amen. E i cattolici che accusano questo pastore di Range Rover hanno milioni e milioni di oro. Io ho visto preti con Dodge, è l'ultimo grido.
Dodge sono le macchine, sono le pick-up, come si dice, la fuoristrada più costosa in America.
Ma un anno fa, più o meno, che io avevo vergogna di avvicinarmi quasi a quel prete. Con un Dodge super davanti della chiesa. Allora non è che uno è meglio dell'altro, scusa.
Ma cosa, lei a inciampare che questo pastore gli ha regalato una macchina nuova? Io ho detto, ripeto, io la prenderei usata, ma io sono missionario, tutta la vita che sono missionario, non sono pratico di predicare in chiesa. Io sono predicatore di strada. È per questo che io sono così strano, ma questo chi gliel'ha data una radio a questo? Ma non lo so, è così. No, non sono il predicatore classico, forbito, educato, gentile, che fa contento a tutti. No, sono abituato a gridare per le strade, hai capito? Poi a un certo punto si vede che Gesù, il mio predicare, un pochettino gli sarà piaciuto, ma ha regalato una radio, to amplifica, capito?
Amen.
Si vede che il mio messaggio, non dico gli è piaciuto a Gesù che c'è strada da fare, ma avrà detto, beh, insomma, diamogli il microfono a questo. Va bene?
Ha visto i frutti. Oh. Il tuo messaggio ha portato frutti,
sì,
anime salvate.
Che c'è strada da fare. 21.
Amen. Amen.
Sulla quale l'edificio intero ben collegato insieme.
Ben collegato, non trincee separate.
Si va innalzando per essere un
tempio
santo
nel
Signore.
Signore.
Amen.
Amen. Alleluia.
Amen.
Grazie Gesù.
Senti, prendiamo un po' fiato.
Ok. Mettiamo un bel canto allora.
Un bel canto.
E il punto del messaggio è di aiutare uni gli altri, di difendere uni gli altri in caso di persecuzioni, anche se non conosciamo perfettamente il fratello che è perseguitato, ma conosciamo Cristo, difendiamo i valori cristiani, la Bibbia, il cristianesimo.
L'importante è che sappiamo
farlo.
Che lui è un cristiano.
Sì.
E che ha dei frutti, e che evangelizza.
E poi non c'è uno meglio di altro, non siamo cristiani buoni tra di noi, non ci sono. Però Cristo è buono e dobbiamo difendere il cristianesimo. Quindi per questo vogliamo dire a tutti, fratelli, quando un fratello è perseguitato, aiutiamolo, preghiamo, sosteniamolo, incoraggiamolo e mostriamo al mondo che siamo uniti nella fede.
Amen. E guarda, questi che perseguitano, questi religiosi che perseguitano, nascondendosi dietro a una testimone nelle tenebre, nascondendosi dietro a queste bionde televisive, questi farisei, sono biblici, sai?
Come sono i biblici?
Eh sì, qui c'è un capitolo che voglio dedicare a loro, ma non ho tempo di leggerlo, ognuno se lo legge per conto suo, Matteo 23. Ecco.
Ah.
Ecco. Quindi la Bibbia parla di loro, glielo dedico.
In due parole di cosa parla? Io ho capito. Parla Gesù e Gesù che rimprovera i farisei.
Che rimprovera i farisei di ieri e ancora di più quelli di oggi. Quindi a me mi dà fastidio che perseguiano così e fratelli cristiani, che sicuramente abbiamo dottrine diverse. Questi magari saranno Vangelo e prosperità, magari sì. E se è preso una Range Rover nuova, è probabilmente così. Io avrei preferito più saggezza, una usata. Però, un fratello che fa Vangelo e prosperità, che però è sincero, che veramente crede nel Signore, che secondo lui la prosperità è giusta, poi dipende dalla misura anche la prosperità, dipende se è in ginocchio ad adorare i soldi mattina alla sera, oppure se è, diciamo, accetta una macchina nuova, questa o quell'altra. Capito? Perché c'è anche l'inganno del Vangelo e prosperità, ci sono fratelli sinceri che credono che è vero, e che è così. Quindi bisogna avere anche un pochettino un equilibrio, però se nel loro cuore, loro, sono sinceri per il Signore, io li benedico e prego per loro, in nome di Gesù Cristo, amen. E amen. Per gli altri invece, che finché non si pentano, io direi che Matteo 23 è un buon capitolo, e va bene, parla dei farisei, sì, però attenzione, siamo stati tutti farisei. Tutti sono stati peccatori, non so voi, io di sicuro sono ancora.
L'abbiamo criticato,
e allora
giudicato.
Preghiamo per la loro conversione, preghiamo nel nome di Gesù Cristo, Gesù, benediciamo questi farisei, benediciamo questi nemici, benediciamo questi che odiano a questa chiesa evangelica, benediciamo a questi che odiano anche noi, e li benediciamo con la salvezza, li benediciamo con la conversione in Cristo, li benediciamo che possono veramente conoscere il vero Cristo, il vero Gesù. Giovanni 17:3, il cui conoscere è vita eterna, conoscere Dio è vita eterna e Gesù Cristo è colui che ha mandato. Giovanni 17:3, conoscere Gesù vuol dire vita eterna, vuol dire che in quel giorno davanti a Lui non potremmo dire io ho fatto questo, ho fatto quell'altro, io ho fatto miracoli. Gesù dice io non ti conosco, però Matteo 7:23. Quindi attenzione, d'accordo? Quindi attenzione, tutti dobbiamo camminare in spirito di pentimento, non battezzarci nell'acqua una volta, ma camminare in continuazione battezzati tutti i giorni nell'acqua dello Spirito Santo, un'acqua di continuo pentimento, un'acqua di continua confessione, un'acqua di continua benedizione, nel nome di Gesù Cristo.
Amen. Gesù.
Signore.
Alleluia.
Voglio ringraziare i fratelli che hanno scritto dei commenti riguardo a questo messaggio che abbiamo appena dato. Vuoi che ti leggo alcuni commenti, Giuseppe? Da parte dei fratelli che hanno scritto adesso nel frattempo.
Ecco, leggiamoli.
Una domanda da parte di Patrizia. Cari fratelli, in risposta al video, è possibile che quando pensiamo che il Signore ci parla, invece sia la nostra coscienza? Baci, Patrizia. Visto che questa sorella nella chiesa ha detto che il Signore le ha parlato di comprare una macchina al pastore, è Gesù che gli ha detto. E Patrizia chiede, è possibile che pensiamo che è il Signore che parla, invece può essere la nostra coscienza?
Beh sì, logico. Può essere. Beh, la coscienza è una cosa buona. Va bene, quindi
la coscienza
è Romani 2:15 dice che Dio ci parla attraverso la coscienza. Cioè, lei vuol dire che forse non era il Signore che gli regalasse questa macchina?
Sì.
Ma io non conosco la situazione. Come ripeto, io sono contrario a... Se un fratello vuole regalare una macchina nuova, dico no, grazie.
Sì.
E prima di tutto perché... È stupido, perché, ripeto, dopo poco tempo la macchina nuova da 20.000 euro vale 10. E allora comprendete 2 di 5, se c'è una chiesa grande che ha tanti fratelli da trasbordare avanti, comprate un bel pulmino usato e una macchina usata, io direi. Quindi macchine nuove io non ne ho mai comprate per questo motivo, perché non è un buon business, no? Non conviene spendere un sacco di soldi, va bene? E poi anche, diciamo, abbiamo, sai, quella scrittura, ripete quella scrittura, 1 Timoteo 3,7. Vai lì per cortesia.
Primo Timoteo.
Sì, rileggi il verso 1, 1 Timoteo 3,1.
Certa è questa affermazione. Se uno aspira all'incarico di vescovo, desidera un'attività lodevole.
Vescovo, pastore, è più o meno lo stesso nella Bibbia. Verso 2.
Bisogna dunque che il vescovo sia
Ok,
irreprensibile.
adesso vai al verso 7.
Bisogna inoltre che abbia una buona testimonianza da quelli di fuori e
Va bene, che non cade nel discredito.
nel laccio del
Quindi il
diavolo.
diavolo cerca di prenderti al laccio. Ora, davanti al Signore sappiamo che dipende il cuore, dipende dal cuore. C'è il momento che accettare una macchina nuova e può essere sbagliato. Poi dipende, se devi andare a fare che so, una cosa particolare, che lavori in Africa, lavori, ci serve una macchina veramente buona, il Signore provvede anche una macchina. C'è missionari che viaggiano con l'aereo in Africa, aerei naturalmente piccolini, che non ci sono mezzi di trasporto, loro
Sì,
prendono
sì, sì.
l'aereo per spostarsi da questi aerei piccolini, sai, che usano per l'agricoltura, e a volte lo prendono affitto, a volte glielo prestano, non c'è niente di male se è l'unico modo di raggiungere un villaggio, a volte c'è da attraversare, eravamo una volta in una zona che la macchina è rimasta impantanata, abbiamo trovato un contadino con un trattore che ci tirasse, voi vi ricorderete, ci tirasse fuori, per questo che noi cerchiamo sempre avere una macchina a quattro ruote motrici, anche vecchie, ci sono vecchie che costano poco.
Quindi, come hai detto tu, secondo le necessità il Signore provvede, però l'importante è usare tutto per la gloria di Dio.
Sì, ci sono, cioè, il Signore non può mettere una scatola, cioè, per esempio, Gesù ha rimproverato Giuda che quando quella donna ha versato 300 denari, che sarebbe, non so, 10-20 mila euro sarebbe oggi, di un profumo di 10 mila euro, gliel'ha versato sui piedi, e Giuda ha detto, sai, scherziamo qui. Cioè, oggi chiunque rimarrebbe orripilato se uno va da un profeta, no, versargli un profumo da 10.000 euro sui piedi. Sicuramente tutte le chiese direbbero sbagliato, sarebbero d'accordo con Giuda. Giuda aveva ragione. No, aveva ragione Gesù, invece, ha detto, se volete aiutare i poveri li aiuterete quando volete, lasciate che versi 10.000 euro di profumo sui miei piedi. Cioè, quindi non puoi, Abramo era un uomo ricchissimo, e Davide e tutto, quindi non puoi dire sempre giusto e sempre sbagliato, dipende il cuore. Abramo era ricco, però il cuore era diritto. Il Vangelo prosperità è sbagliato, perché è sbagliato? Mi dai un centesimo e Dio ti darà 10.000 dollari, cioè, stai facendo un investimento. Va bene, io comunque suggerirei ai fratelli, se vi regalano una macchina, suggerite per cortesia una usata, il resto si usa per l'evangelizzazione. Noi facciamo sempre così.
Sì, è quello che anche Maria scrive dalla Germania. Dice: cari fratelli, vi sto ascoltando e ho visto quel video e sinceramente non ho trovato giusto che il pastore ha ricevuto la macchina. Non che ci sia qualcosa di male, ma semplicemente per non dare occasione al nemico di usare ciò che non serve per distruggere un messaggio o un ministero. Penso che quando una persona è un ministro di Dio, deva avere la saggezza e la capacità di rinunziare a ciò che è vistoso e mondano, non per lui stesso, ma perché è giusto fare un sacrificio rinunciando a grandi cose e avere l'essenziale. Qui nelle chiese predicano anche un messaggio ed è quello di onorare il pastore, e la domenica le persone fanno le file per portare doni al pastore. Io sinceramente preferisco un pastore che rinunci perché il messaggio di Dio non sia preso di mira. Spero di essermi spiegata bene, nulla di male, ma oggi la gente ha bisogno di vedere e sentire un messaggio di Dio integro, vero e puro, e questo costa sacrifici a chi deve portare il messaggio avanti. Gesù non ha mai preso un regalo per se stesso, anzi ha detto in Matteo 19:21 di vendere le cose e darle ai poveri. Penso che avrebbe avuto più saggezza facendo così. E preferisco un pastore come te, che vi ho conosciuti di persona, e siete così umili che mi avete fatto capire quanto una chiesa può essere ricca pur avendo poco. Non per fare la ruffiana, ma il messaggio di Dio è più bello e più gustoso e va oltre quando è dato nella sua essenza da persone che sanno vivere con ciabatte e sono felici solo con quello. Che schiaffo per il mondo che ci fa capire che per essere felici abbiamo bisogno di molto.
È vero, Dio benedica Maria. Infatti mi ricordo quando lei è venuta qui con suo marito, erano così dolci, umili, e grande esempio del Signore.
Sì,
e infatti
sì, sì.
Qui, sai, c'è gente che noi dice che abbiamo questo, abbiamo quello che serve, grazie Signore, e grazie Gesù. A volte è successo che abbiamo preso delle macchine usate con lo scopo di vendere e guadagnare qualcosa. E allora abbiamo messo, ci sono a volte delle macchine, abbiamo preso delle macchine usate e anche un paio di macchine così da poco prezzo per cercare di ricavare qualcosa, perché a volte il missionario deve fare anche quello. Però per quanto riguarda noi, anelli di diamanti e orologi d'oro è stupido, no? Infatti anche questo pastore, ripeto per la terza volta, se avesse detto cortesia, grazie, la macchina è ottima, era una roba, magari ci serve perché lavoro nei campi, non so dove lavora questo qua, e nei campi, in italiano ci dice la campagna, e allora ti serve una macchina a quattro ruote motrici, però per prendere noi di 15 anni, che costa lo stesso prezzo, però è una marca buona, quattro ruote motrici, una macchina, però la prendi di 15-16 anni, cioè diciamo a un prezzo bassissimo. Allora d'accordo, infatti ripeto, meglio prendere marche buone però vecchie, che non nuove, però macchine scadenti. Ora appunto questo qui è una Land Rover, cioè se lui vi vedesse ci serve, se non gli serve, ma neanche usata, se devi prendere, se non ti serve. Se
sì,
tu vivi in una città, opera in una città, è sufficiente un pulmino per trasportare, trasportare i fratelli, va bene?
Sì.
Quindi d'accordo, infatti ripeto, prima Timoteo 3,7 dice il vescovo deve avere buone testimonianze da quelle di fuori, cioè i non credenti, perché non cade in discredito, perché il diavolo è semplice cade di discredito, e che non cade al laccio del diavolo. Poi ho citato come che Giuda mormorava che Gesù ha sprecato 10.000 euro di profumo, questo qui appunto deve andare dal Signore, dipende. Se un pastore come Abramo lo merita, se lo usa, perché lo userà per il Signore. Se invece uno va in giro prosperità che solo fa piramidi di diamanti, no, non lo merita. Quindi bisogna vedere la situazione. Però va in giro prosperità, no, è sbagliato.
Amen. Amen. E voglio ringraziare a tutti i fratelli che hanno scritto commenti. Adesso non leggo più i messaggi, altrimenti si fa tardi. Credo abbiamo chiarito tutto, ma li ringrazio per aver partecipato.
Vabbè, comunque, avendo chiarito che non siamo d'accordo con questa Land Rover, noi abbiamo fatto questo programma non per la Land Rover, ma per Gesù. Cioè, il punto è che, automobile o no, il punto rimane che questo qui è stato un regalo, magari un po' con saggezza, però questo qui mica l'ha rubata la macchina.
No.
Non è un politico che ha fatto bustarelle. Quindi, e poi questa gente che lo critica, io ripeto non sono d'accordo con questa macchina nuova, però avendo chiarito questo, però sta gente, andiamo a controllare le loro macchine, cosa c'hanno sta gente, andiamo a controllare questa signora bionda che macchina c'ha, che casa abita, e, come dicevo prima, se c'ha una villetta di qua e di là, se c'ha, andiamo a controllare il conto in banca di questa signora bionda e poi controlliamo il pastore.
Sì,
cioè a volte
sì,
per esempio in Italia vedi, io vedevo gli zingari, sempre molti zingari con la Mercedes e li prendono, criticare i zingari, vabbè, lo zingaro, se il zingaro va a rubare bisogna correggerlo, bisogna fermarlo, però uno zingaro che non ruba, che ci sono zingari cristiani,
sì, ci sono,
io ho conosciuto, non rubano niente,
sì,
sono cristiani, li ho conosciuto io, e c'era una Mercedes, dice oh guarda uno zingaro con la Mercedes, uno zingaro perché... Quello lì è tutto quello che possiede, non ha, questo zingaro magari non ha case, non ha terreni, investe in una Mercedes, magari anche nuova, perché il zingaro hanno un sacco di figli, 3, 4, 5 bambini, e non può permettersi il lusso che a mezzanotte sull'autostrada la macchina non funziona per tirargli la roulotte. Allora invece di comprarsi una macchina cinese che non costa niente e non vale molto di più, si compra una Mercedes, perché? Perché la Mercedes... diciamo una delle migliori automobili, forse la migliore, la Toyota, Mercedes sono le migliori, e questi qui non ti lasciano per strada. Suggerisco, comprateveli usate. Va bene?
Sì,
Ok.
amen.
Avevamo un pulmino Mercedes che poi abbiamo venduto perché non era molto buono e il volante non funzionava bene, il cambio non funzionava bene. Mercedes vecchio di 20 anni, però era costato poco e valeva poco. Quindi io ripeto, andate sull'usato, magari avrete più fortuna di me.
Grazie Gesù. Allora, possiamo chiudere questo soggetto e continuiamo con le richieste di preghiera? Ok.
Andiamo avanti, grazie Signore. E pregate per questo pastore. Perché sarà in giro prosperità, avrà sbagliato con l'automobile, però non lo crucifiggiamo per una macchina, dopotutto non l'ha rubata, va bene? E tanti pastori, Vangelo prosperità, non sono tutti diavoli, non sono tutti caproni, ma ci sono sinceri, ci sono che amano il Signore, ci sono che credono veramente nel Vangelo prosperità, che beh, però magari mantengono un equilibrio. Va bene, che non stanno ammassando piramidi di soldi, bisogna vedere come li usano queste cose. Li usano per il Vangelo? Non c'è problema. Esagerano e allora bisogna correggerli. Però pregate per questo pastore che a me è sembrato sincero. La Chiesa non la conosco, non mi scrivete no e uno, non lo conosco. Però così all'impressione mi sembrava un uomo sincero. E quello che il problema invece, come mi ha dato fastidio, è gli anticristi televisivi. Che vanno lì tutte belle con un chilo di rossetto, cipria, che magari hanno, che sembrano di 16-17 anni, magari c'hanno tantissimi anni di più, tutta scena, fumo, niente arrosto, magari, e sono lì che fanno il programma per come incastrarli. C'è tutto quello che hanno trovato che gli hanno regalato una macchina. Sì, ma coi soldi di un'assicurazione, poveri disgraziati, gli hanno preso i soldi dell'assicurazione per comprarsi la macchina, tutte bugie. Quella è la
Sì,
persona che gli ha dato la madre, no, è una bugia, gliel'ho regalata io, non me l'ha neanche chiesta. Possiamo discutere, possiamo crocifiggere il pastore, che la macchina era nuova, d'accordo, io non lo farei, non farei neanche quello. Però lasciamo appena, non stiamo qua a criticare troppo i fratelli cristiani, guardiamo cosa fa il diavolo. Il nemico non è quel pastore, il nemico è quella televisione, è il
sì.
diavolo che usa i media per attaccare il cristianesimo. A quella televisione non gli interessa niente della macchina, stanno attaccando Cristo, stanno attaccando il Vangelo. E io
Infatti.
li voglio difendere, questi fratelli evangelici, va bene? Lasciate perdere anche voi, fratelli, non vi perdete un bicchiere di acqua, la macchina, vabbè, la macchina, vediamo come la usa, andate a controllare, andate a vedere se la usa per il Signore e poi suggeritegli in amore, compra la usata, però è un po' andare a ficcare il naso negli affari degli altri. Beh, cioè, se gliel'hanno regalata, gliel'hanno regalata. Ah, gli regalano l'orologio di 100 euro, beh, non è niente, l'orologio però che sia usato, per favore, perché no, ma non è mica vero. L'orologio può essere anche nuovo, cioè cerchiamo di esagerare. Il nemico è il diavolo, non sono i fratelli evangelici,
Sì,
d'accordo, fratelli? Quindi cerchiamo di non essere troppo criticoni.
perché
Il problema non è la macchina, il problema è Satana.
prima o poi il diavolo calunnia ogni figlio di
E
Dio
guarda cosa è andato di Gesù.
e trova qualcosa di male in tutti noi.
Guarda cosa è andato di Gesù.
Sì.
Sì, faceva miracoli, però lui col potere di Satana. Quindi attenzione che non tutte le bugie che dicono sui cristiani cattolici o che siano evangelici, non è che mica sono. Non tutte le cose che dicono sono vere.
Sì,
Va bene?
amen.
Vabbè, Dio vi benedica.
Sì.
Pregate per questa chiesa. Non
Amen.
sentiamoci noi siamo superiori perché noi abbiamo macchine usate. Io ripeto, mai comprato macchina nuova, ma questo non mi rende superiore a questo pastore. Perché lui ha fatto uno sbaglio a prendere una macchina nuova, io ho fatto altri sbagli in passato. Ho fatto sbagli che ho fatto del male dei fratelli e sono offesi, non mi sono preso cura delle pecore abbastanza bene, ho trascurato una pecorella, ho dovuto andare a chiedere scusa. Mi è capitato, a voi no? Il problema non è che hanno versato 10.000 euro sui piedi di Gesù. Va bene? C'è anche il momento di vendere, di comprare un profumo 10.000 euro e versarlo sui piedi.
Amen.
Va bene? E quindi pregate per questo pastore, pregate per queste chiese evangeliche, pregate per i fratelli cattolici perseguitati dal Vaticano. Lo sai che ci sono cattolici perseguitati dal Vaticano? Ci sono i carismatici cattolici. Che il Vaticano li odiano, li vedono, fumano negli occhi. Perché? Perché i carismatici cattolici sono stati fondati da chi? Da dai pentecostali protestanti. E allora bisogna eliminare, e li hanno quasi eliminati quasi tutti, sono rimasti, è rimasto un'ombra di quello che erano, che parlavano in lingue, facevano miracoli, guarivano, esattamente come i fratelli pentecostali che fanno queste cose. Va bene, quindi il Vaticano, un branco di farisei, scusate, lo dico senza odio, va bene, perseguono quasi tutti, non tutti, ci sono anche i Vaticani, ci sono anche quelli, ci sono anche qualcuno che riga diritto, attenzione, e c'è Padre Raniero canta la messa, che ho seguito, ho visto qualche video, è un uomo di Dio, ed è il consigliere del Papa, infatti le uniche cose giuste che il Papa dice, sicuramente, secondo me, vengono da lui, il suo consigliere, canta la messa, è un po' di sale in un mucchio di monnezza, Padre Raniero canta la messa, ci sono molti cattolici sinceri, molti,
sì.
Infatti, la chiesa che è andata a fare evangelizzare qui in Sud America, come sono, Dodora?
99% bellissimi.
Sono dolcissimi.
Sì, sono persone molto, molto speciali, che amano veramente il Signore.
Esatto, quindi per cortesia, fratelli evangelici, non siate presuntuosi contro i cattolici, non sono tutti come il Papa. Fratelli cattolici, non guardate evangelici, un protestante di Lutero, anche lui era un uomo di Dio, ha fatto degli sbagli come li faccio io, lui si arrabbiava, era un tipo irascibile Lutero, e se non era così un osso duro, irascibile, non avrebbe potuto fronteggiare i mostri di quelle religioni che lo perseguitavano, d'accordo? Angela,
sì.
Fratelli,
sì,
scrivete, grazie, senza paura, che qua Angela mi legge tutto.
Sì.
Scrivete tranquilli,
così
grazie
farò.
Per scrivere.
Amen.
Ma pregate non per le cosa ci interessa di una macchina. Qui interessa chi salva le anime, chi dà la salvezza, chi dà la guarigione, Amen. Chi predica il Vangelo.
Sì. I frutti.
E, il nemico è il diavolo. Andiamo, per cortesia.
Ok, andiamo alla richiesta di preghiera.